Le sette beatitudini dell'Apocalisse. La seconda.
Fratelli e sorelle, l'argomento di questa mattina è la seconda beatitudine, Apocalisse 14:13. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Fratelli e sorelle, questo versetto non insegna affatto che i morti sono già in possesso della salvezza, ma che fin da questo momento noi li stimiamo beati perché la loro ricompensa futura è certa, come vedremo. Sull'ingresso del cimitero di Serravalle Scrivia, provincia di Alessandria, hanno scritto queste parole: beati i morti che vivono nel Signore. Bisognerebbe scriverci sotto: biblicamente sbagliato. Il verbo deve essere cambiato. Apocalisse dice: beati i morti che muoiono nel Signore, non che vivono nel Signore. I morti sono morti. Come fanno a vivere? Scusate il bisticcio di parole. Purtroppo una gran parte della cristianità non crede nel sonno biblico dei morti. Cioè non crede che i morti siano in attesa della resurrezione in stato di incoscienza. Eppure ci sono tanti testi nella Bibbia che dicono giusto il contrario. I morti non sanno nulla. Fai a tuo potere tutto quello che hai modo di fare, perché nel soggiorno dei morti non c'è niente, non c'è vita, proprio perché è il soggiorno dei morti. Vogliamo rileggere questo testo in Ecclesiaste capitolo 9, il versetto 5. Difatti i viventi sanno che morranno, ma i morti non sanno nulla e non vi è più per essi alcun salario, poiché la loro memoria è dimenticata. E il loro amore, come il loro odio e la loro invidia, sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno più né avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. Versetto 10. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai non vi è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né sapienza. Sono i vivi che lodano il Signore, i morti non lodano il Signore. Tanti anni fa dovetti celebrare il funerale di un'anziana sorella che fu tra i pionieri dell'opera avventista in Italia. E morì mentre io leggevo il Salmo 23 e le tenevo la mano. La casa di riposo dove la sorella si spense non era la casa di riposo avventista, era una casa di riposo evangelica. E allora io dissi al cappellano, al pastore evangelico che curava spiritualmente questa casa: caro pastore, la prego di dire anche lei due parole, come è giusto, perché è la casa di riposo della sua denominazione. E lui mi rispose: la ringrazio, le dico, caro fratello Visigalli, non si preoccupi, perché io sono un fondamentalista come lei, cioè credo nel sonno dei morti, affinché io so che gli avventisti credono nel sonno dei morti. Se lei parla del sonno dei morti e io invece non parlo del sonno dei morti, che figura ci facciamo davanti ai fratelli cattolici? Bene, allora io detti la parola a lui, poi presi la parola io, filavamo in pieno concerto, si credeva nel sonno dei morti, ma il diavolo ci mise lo zampino. I parenti della sorella che era morta nella fede avventista non erano avventisti, erano protestanti della più bell'acqua, di quelli che credono nell'immortalità naturale dell'anima, e hanno chiesto di poter dire la parola, e l'hanno chiesto in modo piuttosto imperioso, evidentemente seccati, perché il pastore, cappellano e il sottoscritto avevano ribadito il sonno dei morti e la realtà della resurrezione. E che cosa abbiamo dovuto sentire? Quello che potete immaginare. Erano un paio che hanno preso la parola, ce n'erano molti di più, in tono piuttosto trionfalistico, hanno fatto un'apologia della sorella che era col Signore nel seno di Abramo, nel cielo, eccetera, eccetera. Che tragedia, perché non tutti credono a quello che è scritto. Purtroppo la filosofia greca, romana, più greca che romana, si è infiltrata nella cristianità e la cristianità non riesce a espellerla. E questo è un frutto di questa mancata espulsione dalla cristianità, questa immortalità naturale dell'anima. E sono molti i protestanti che credono come credevano quei bravi parenti della nostra sorella. Vorrei dire che la seconda beatitudine, pensate, la prima è nell'introduzione dell'Apocalisse. Dobbiamo saltare al capitolo 14 per avere la seconda beatitudine. E la seconda beatitudine è proprio incastonata tra eventi importantissimi che precedono il testo e l'evento più importante di tutti che segue il testo, che è il ritorno di Cristo. Torniamo a Apocalisse 14. Apocalisse 14 è un po' il cavallo di battaglia del movimento avventista. Leggiamo il capitolo 14 dal versetto 6 in avanti, sono i famosi tre messaggi. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante l'Evangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, e a ogni nazione e tribù e lingua e popolo, e diceva con gran voce: temete il Dio e dategli gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque. Poi un secondo angelo seguì dicendo: caduta è Babilonia, la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni del vino, dell'ira, della sua fornicazione. E un terzo angelo tenne dietro a quelli dicendo con gran voce: se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, verrà anch'egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno orecchie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome. I famosi tre messaggi di Apocalisse, che noi avventisti del settimo giorno da sempre, dall'inizio della nostra storia, predichiamo in tutto il mondo. Il giudizio, la caduta di Babilonia e i giudizi del Signore contro coloro che non osservano i comandamenti di Dio. Questo giudizio, che è incominciato nel 1844, cioè la prima fase del giudizio, interessa a chi? Interessa la Chiesa. È il giudizio dei giusti. Interessa la Chiesa. Poi c'è la caduta di Babilonia annunciata. Per vedere la caduta di Babilonia realizzata bisogna arrivare al capitolo 18. E poi il versetto che precede, il 13, è molto importante, leggiamo: qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. La formazione di un popolo di Dio ubbidiente ai comandamenti di Dio è la conseguenza della predicazione dei tre angeli. Un popolo che si ricorda dei comandamenti di Dio, si sforza di osservarli, però nello spirito di Gesù. Quindi c'è da una parte l'ubbidienza ai comandamenti, alla legge di Dio, dall'altra c'è la grazia di Dio, c'è la giustificazione per fede. E allora il testo che ci interessa viene, la seconda beatitudine: udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Il profeta, mettendosi nel tempo cronologico della fine, dice: sì, ci sono dei credenti che muoiono prima di vedere il Signore, ma si riposano soltanto dalle loro fatiche, dice lo Spirito, le loro opere li seguono. E poi c'è il versetto capitale per noi avventisti, che riassume un po' tutta l'Apocalisse, versetto 14: vidi ed ecco una nuvola bianca, e sulla nuvola assiso uno simile a un figliuol d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una faccia tagliente. È Gesù Cristo che ritorna sulle nubi del cielo, circondato dalla gloria del Padre e dalla gloria dei suoi angeli. Non è più l'uomo di dolori con una canna in mano messagli per scherno dai suoi nemici, dai suoi aguzzini, torturatori. Non ha più la corona di spine che lo faceva sanguinare, ha in mano una falce tagliente e ha in testa una corona d'oro. È arrivato il tempo della mietitura, è arrivato il tempo della vendemmia, del raccolto. Eccola, la seconda beatitudine è incastonata, ripeto, tra questi eventi che precedono e che poi seguono il ritorno di Cristo e il giudizio. Cosa vuol dire beati quelli che da ora innanzi muoiono nel Signore? Muoiono nel Signore, fratelli e sorelle, quelli che hanno vissuto nel Signore. E cosa vuol dire vivere nel Signore? Vivere nel Signore su questa terra vuol dire condurre una vita in omaggio all'ubbidienza alla volontà di Dio. E allora qui Possiamo interrogare l'Antico e il Nuovo Testamento, che è pieno di una folla di uomini e donne che sono vissuti nel Signore. Abramo, Isacco, Giacobbe, Noè, Giobbe, Mosè, Giuseppe, uomini che pur avendo rivestito incarichi molto importanti, non soltanto nella vita religiosa, ma anche nella vita civile, non se ne sono inorgogliti, non si sono montati la testa, come tanti cristiani fasulli, che basta dargli un piccolo incarico, gli sembra di essere diventati l'imperatore del Perù. No, semplici, che hanno saputo nel tempo conservare i talenti ricevuti dal Signore sotto il controllo della fede, del buon senso, del giudizio. Significa morire nel Signore. E quando questi uomini muoiono, non è che ci siano dei lunghi necrologi come noi leggiamo sui giornali. Per esempio, se voi aprite i giornali, La Stampa, Il Corriere della Sera, Il Messaggero, specialmente i giornali del nord, è morto l'industriale tal dei tali, gettando nel dolore le maestranze. Nel dolore le maestranze. Ma perché si raccontano delle stupidaggini simili? Quelli avranno chissà quante volte maledetto l'industriale che non gli ha pagato lo straordinario, che li affliggeva, che dovevano fare continuamente sciopero. Ma queste sono menzogne, oltre che stupidaggini. Gettano il dolore. Ma che dolore è dolore? Stavo per dire getta nella gioia, ma non arriverei fino lì. Perché tutti dobbiamo morire. Se noi prendiamo il libro di Giosuè, dice il necrologio di Mosè, che è stato un grande uomo di Dio, che è stato il principe ereditario del faraone, che doveva diventare uno se non il più grande dei re, dei monarchi di questo mondo, e poi è stato costituito capo di Israele e che ha patito con il popolo di Dio. A un certo momento, all'età di 120 anni, il Signore gli dice: sali sul monte Nebo e lì morirai. Giosuè capitolo 1. Ora avvenne dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, che l'Eterno parlò a Giosuè, figliuolo di Nun, ministro di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Ora dunque, levati, passa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figliuoli di Israele. Mio servo, Mosè, è morto. E così muore suo fratello prima, Aaronne. Così muore Maria, senza tante parole. Hanno finito di vivere. Muoiono nel Signore, cioè muoiono nella pace, nella serenità. Quelli che vivono nel Signore muoiono. C'è un versetto nel libro del profeta Isaia, il capitolo 57, versetto 1, che va inteso nel suo profondo significato. Isaia 57, 1 e 2. Il giusto muore e nessuno vi pone mente. Gli uomini pii sono tolti via. E nessuno considera che il giusto è tolto via per sottrarlo ai mali che vengono. Egli entra nella pace. Quelli che hanno camminato per la diritta via riposano sui loro letti. C'è un'espressione dell'Antico Testamento che ritorna continuamente: si addormentò con i suoi padri, per dire uno che muore. Davide, oramai anziano, chiama suo figlio Salomone, erede al trono, e gli dice: io me ne sto andando per la via di tutta la terra, cioè sto seguendo gli altri che sono morti prima di me, una morte in pace, perché la vita è stata una vita di pace. Invece quando penso al terrore inaudito che si legge negli occhi dei non credenti o di cosiddetti credenti che in realtà non credono a niente, quando si parla di morte o quando si parla di malattie, ma questi scappano, non potendo magari, diciamo fisicamente, scappano psicologicamente, come se avessero sentito la scossa elettrica. E che? Come mai tutta questa paura? Noi non vogliamo fare gli eroi, intendiamoci bene, lungi da noi questo pensiero, ma non possiamo dimenticare l'esortazione, l'ammonimento della parola di Dio in Prima Giovanni, capitolo 4, versetto 17 e seguente. In questo l'amore è reso perfetto in noi, affinché abbiamo confidenza nel giorno del giudizio, che quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura implica apprensione di castigo, e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Paura di chi? Paura di che cosa? Quelli che non credono hanno paura di tutto. La loro vita è basata sulla paura, una paura che non soltanto gli taglia le gambe, ma gli accorcia la vita. Ci sono persone che muoiono di paura, muoiono perché quando pensano al futuro è una cosa terribile. Sì, perché non credendo non possono avere pace. Il profeta Isaia dice due volte: non c'è pace per gli empi. Vogliamo leggere Salmo 27, versetto 1. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? L'Eterno è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Quando anche un esercito si accampasse contro me, il mio cuore non avrebbe paura. Quando anche la guerra si levasse contro me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto all'Eterno, e quella ricerco: che io dimori nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per mirare la bellezza dell'Eterno e meditare nel suo tempio. Ecco che cosa il credente deve chiedere al Signore: non di aiutarlo a vincere all'Enalotto. Disgraziatamente ci sono dei cristiani che vivono per il gioco. Oh, che so io, un premio particolare, una menzione particolare. No, dobbiamo chiedere al Signore che cosa? Che noi possiamo dimorare nella sua casa. Vuol dire avere una intensa vita spirituale. E poi quando al Signore piacerà, noi chiuderemo gli occhi a questa vita, sapendo che quello che abbiamo fatto rimane. E adesso veniamo all'altra parte del testo. Si riposano dalle loro fatiche. I morti si riposano dalle loro fatiche. Vogliamo prendere esempio l'esperienza dell'Apostolo Paolo, Seconda Timoteo, capitolo 6, versetto 6 e 7, una parte del suo testamento spirituale. L'Apostolo si trova in carcere, poco tempo lo separa dalla morte violenta dovuta al boia di Nerone. Seconda Timoteo capitolo 4, versetto 6 e 7. Quanto a me, io sto per essere offerto a mo' di libazione, e il tempo della mia dipartenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, osservata la fede. Che parole straordinarie che tutti i credenti vorrebbero sottoscrivere, dovrebbero. Ho combattuto il buon combattimento. Quante lotte contro i nemici, quante lotte contro il nemico, il diavolo. Ho finito la corsa. Sa oramai che dopo aver girato e rigirato per le strade e per i mari dell'impero, sta arrivando alla conclusione della sua vita. La vita dell'Apostolo era chiusa tra due strade, la strada di Damasco e la strada di Ostia, la prima dove si convertì, la seconda dove morì martire di Cristo. Ho finito la corsa. Nessun accanimento dell'Apostolo. Signore, fammi vivere ancora. Signore, fammi vivere ancora. L'Apostolo sente che è arrivato il momento di lasciare questa vita. Osservata la fede. La cosa più importante. Noi possiamo perdere le forze. I giovani queste cose non le capiscono. Ma quelli che non sono più giovani capiscono che le forze vengono meno. Si vorrebbero avere le forze di 20, 30, 40 anni, 50 anni fa, ma non ci sono più. Si è anziani. È un eufemismo per evitare l'altra parola, si è vecchi. Possiamo perdere i nostri beni, possiamo perdere la salute. La fede no, mai dobbiamo perderla, come l'Apostolo. L'Apostolo è stanco, si sente dalle sue parole che è stanco. Seconda Timoteo 1, versetto 14, 15 e 16. L'Apostolo è stato deluso dai collaboratori che lo hanno abbandonato. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Si rivolge a Timoteo, un collaboratore fedele. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato. Tutti quelli che sono in Asia. E quanti saranno stati? Molti. Non soltanto Giovanni Marco, che a un certo momento lo lasciò, però poi rientrò nei ranghi. Questi lo hanno proprio lasciato solo. Tra i quali Figello e Ermogene. Concede il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha spesse volte confortato e non si è vergognato della mia catena, ed è andato a trovarlo in prigione. L'Apostolo è stanco. Capitolo 2, versetto 16 a 18. Schiva le profane ciance, perché quelli che vi si danno progrediranno nell'impietà, e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena, fra i quali sono Imineo e Fileto, uomini che si sono sviati dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Non soltanto era stato abbandonato da certi collaboratori, ma questi sparavano contro di lui, lo calunniavano, diffondevano delle eresie. E poi ancora, capitolo 4, di Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 14. Alessandro il ramaio mi ha fatto del male assai. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Versetto 16, 17. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Non sia loro imputato, ma il Signore è stato meco, mi ha fortificato affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato, e tutti i gentili l'udissero, e sono stato liberato dalla gola del leone. L'Apostolo predicava ai soldati che lo custodivano, e l'Evangelo entrò nel Palatino, il palazzo dell'imperatore, il palazzo di Erode. Fino alla fine vive nel Signore, ed essendo vissuto nel Signore, muore nel Signore. Si riposano dalle loro fatiche. Il cristiano può conoscere la stanchezza. Il diavolo sarà andato a dire a Paolo: hai visto la tua opera come finisce? Hai predicato per tanti anni, ti lasciano perfino i tuoi collaboratori. Ma perché non la smetti di andare a predicare Cristo? Sei vecchio, le ossa ti fanno male per le battiture che hai ricevuto, per le vergate. Il cristiano può conoscere la stanchezza. Il cristiano non è un angelo. Il cristiano non è fatto di ferro, ma anche il ferro si ossida. Il cristiano è una creatura che può conoscere la stanchezza. Però non rinnega la fede. Finalmente, l'ultima parte del testo di questa beatitudine: beati i morti che per l'innanzi muoiono nel Signore, le loro opere li seguono. Allora si potrebbe dire: ma l'Apostolo Paolo credeva nelle opere meritorie? No! Ma credeva nelle opere? Noi siamo salvati per grazia, però saremo giudicati dalle nostre opere. Merito non abbiamo, perché siamo stati salvati per grazia mediante la fede in Cristo Gesù, ma le nostre opere testimonieranno se noi abbiamo accettato o no la parola di Dio. E questo è molto chiaro. Leggiamo Ecclesiaste capitolo 12, versetto 15 e 16. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male. E l'Apostolo Paolo, Romani capitolo 12, ribadisce questo concetto basilare, capitolo 2, versetto 5, versetto 6, tu invece, seguendo la durezza, la tua durezza e il tuo cuore impenitente, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, il quale renderà a ciascuno secondo le sue opere. Le opere faranno vedere che cosa abbiamo fatto in favore dell'Eterno o no. Le occasioni mancate, gli atti di disubbidienza voluti, il giudizio c'è per quello. Lo so che molti cristiani non credono più nel giudizio, ma non credere in una cosa non significa che questa non ci sia. Ci sono molti che non credono nel Signore, ma il Signore c'è. Seconda Corinzi capitolo 5, versetto 10, poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quello che avrà operato, o bene o male. Quindi un giudizio di condanna per i non credenti, un giudizio di assoluzione per i credenti, che hanno fatto il bene non per procurarsi la salvezza, che avevano già ricevuto gratuitamente, ma per mostrare la loro riconoscenza per essere stati salvati. Le loro opere li seguono. Il conto è soltanto sospeso. Il giudizio è incominciato per i giusti nel 1844, alla fine dei 2300 giorni, finirà poco prima del ritorno di Cristo per i giusti, poi durante i mille anni ci sarà il giudizio degli empi e dopo i mille anni ci sarà l'esecuzione dei non credenti, ci sarà dopo la lettura del dispositivo della sentenza che condanna a morte, ci sarà la distruzione di coloro che non hanno ubbidito. Io vorrei concludere con questi due testi e torniamo a Seconda Timoteo capitolo 4, versetto 8. Del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Quindi vedete che l'Apostolo sa di non ricevere il premio subito, ma di riceverlo alla fine, quando tornerà Gesù, insieme a tutti quelli, milioni, che avranno creduto nella seconda apparizione di Cristo. Il premio c'è, è certo, verrà dato a suo tempo, dal giusto giudice, che conosce ogni cosa. Ecco perché, fratelli e sorelle, la seconda beatitudine parla di questa certezza del premio che c'è, che è messo da parte per ogni credente, che è una cosa sicura, che è il tesoro del regno dei cieli, e questo ci deve incoraggiare a continuare a fare il bene, a continuare a essere fedeli, a osservare la parola del Signore. Perché cosa dice l'Epistola ai Galati? Con questo concludo. Galati capitolo 6, versetto 8 e versetto 9, perché chi semina per la propria carne mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. E non ci scoraggiamo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Che il Signore ci aiuti affinché questa seconda delle sette beatitudini dell'Apocalisse ci possa aiutare a restare fedeli fino alla fine, se a Lui piacerà, della nostra esistenza. È la mia preghiera per voi e per me. Amen.